Corpo e cuore, salute e sentimenti.
Eccoci nuovamente tornati a un altro appuntamento con Corpo e Cuore, Salute e Sentimenti per parlare di un problema che purtroppo affligge tantissime persone, magari tante che ci stanno ascoltando, perché sono a rischio diabete. Allora cercheremo di approfondire il tutto come al solito con la nostra grande professoressa Alessandra Graziottin. Buongiorno!
Buongiorno Valeria, buongiorno Roberta e a tutti.
Allora, parliamo di diabete. Qual è l'età più a rischio? Quali sono le cause di questa malattia?
Sostanzialmente noi abbiamo due tipi di diabete, il diabete cosiddetto insulino dipendente, che purtroppo compare in giovani e in giovanissimi, anche nei bambini, spesso in seguito a un'infezione virale che ha distrutto le isole di Langerhans, che sono quella parte del pancreas che produce l'insulina, e poi abbiamo invece il cosiddetto diabete alimentare, molto più diffuso, che tende a comparire nella nostra popolazione, diciamo soprattutto dopo i 40 anni verso i 50. La cosa importante è che molte donne, addirittura si calcola che il 50% delle donne abbia una glicemia elevata non riconosciuta e che siano di fatto diabetiche senza saperlo. Ecco che allora noi possiamo accorgersi che la donna potrebbe avere una glicemia elevata e quindi un diabete da sintomi indiretti, per esempio il fatto che sia soggetta a molte vaginiti da candida. Ecco che allora subito trizzeranno le antenne tutte le nostre ascoltatrici che vanno periodicamente dal ginecologo lamentando questa infezione. Quando il ginecologo è bravo e attento, fa fare la glicemia una curva da carico ed ecco che può scoprire un fattore predisponente per questa infezione recidivante.
E quali possono essere i sintomi, oltre per esempio a quello che ha citato Aurora, che possono rilevare invece un diabete però di tipo 2?
Diciamo che il diabete già avanzato viene indicato innanzitutto dalle alterazioni del peso. Uno dei grandi fattori che si associa e predispone al diabete sono gli errori alimentari, un'alimentazione troppo ricca di amidi, di zuccheri e un eccesso anche di grassi, e quindi il sovrappeso. Per cui già il sovrappeso ci deve far pensare, attenzione, qui ci potrebbe essere uno screzio glicemico, cioè un'alterazione del metabolismo glicemico o addirittura un franco diabete. Nel momento in cui la malattia si è creata, ecco che il sintomo importante è la sete eccessiva. Quando noi continuiamo a bere anche di notte, ecco che questo ci deve subito far allarmare, deve allarmare soprattutto il nostro medico. Perché? Perché beviamo acqua, intendo naturalmente, perché la glicemia elevata porta ad aumentare l'osmosi del sangue, quindi stimola il nostro centro per la sete a richiederci ancora acqua per diluire proprio ed eliminare l'eccesso di zuccheri nel sangue. Poi, quindi, oltre a bere, se beviamo molto, avremo anche un'eliminazione maggiore con le urine, quindi avremo un aumento della diuresi, ma anche paradossalmente un aumento dell'appetito, perché poi le fluttuazioni della glicemia, soprattutto quando noi introduciamo degli zuccheri, portano poi a un contraccolpo insulinico e quindi ad avere fame di nuovo. Quindi abbiamo un'esasperazione dell'appetito che ci porta a mangiare ancora di più, e poi un senso di astenia. Possono comparire anche segni di disidratazione. Perché? Perché il sangue, che è così ricco di zuccheri, richiama zuccheri dai tessuti. Ed ecco che allora, paradossalmente, la persona è grassa ma con la pelle disidratata. Può avere la vista offuscata o addirittura sfocata. E poi ci possono essere dei sintomi più ambigui, che però un buon medico di famiglia sa sempre riconoscere. Ma deve essere un bravo medico. Allora, la stitichezza, per esempio, è dovuta alla perdita di liquidi. Oppure addirittura il formicolio alle mani e ai piedi, perché le fibre nervose del nostro organismo soffrono per l'eccesso di zuccheri nel sangue. Ecco che allora nel tempo si può sviluppare una temibilissima complicanza, che è la cosiddetta neuropatia diabetica, in cui cioè abbiamo una sofferenza delle terminazioni nervose caratterizzata proprio da parestesie, quindi formicolie, ma anche disfunzioni che per esempio poi vanno a colpire il sistema autonomo, cioè il sistema di regolazione della nostra vita neurovegetativa, e per esempio una complicanza tardiva ma fastidiosissima può essere la diarrea per accelerazione del transito intestinale dovuto alla neuropatia diabetica. Ecco che ancora possiamo avere invece complicanze a carico dei vasi sanguigni, la cosiddetta microangiopatia, in cui invece si occludono le terminazioni nervose periferiche, ed ecco i sintomi evidenti che purtroppo molti conoscono per vita, che includono le ferite che spesso compaiono sui piedi dei diabetici, la fatica che fanno a cicatrizzare, le ulcerazioni che non danno dolore, le ulcerazioni della pelle, ma sono di difficile cicatrizzazione proprio a causa della sofferenza dei piccoli vasi sanguigni. Accanto a questi sintomi, quindi importantissimi e avanzati, della microangiopatia e della neuropatia, poi abbiamo ovviamente tutti i contraccolpi emotivi, di uno stato di sofferenza comunque importante all'organismo, quindi avremo depressione, ansia, sonnolenza eccessiva e, come dicevo prima, anche questa grande vulnerabilità alla candida. Infine, nelle giovani, questo lo voglio ricordare perché è importantissimo, c'è un problema: spesso la predisposizione, potremmo dire, al diabete si associa ad una sindrome ovarica, la cosiddetta micropolicistosi ovarica, ossia una tendenza dell'ovaio a fare più cisti, a produrre più ormone testosterone, che è associata a una resistenza periferica all'insulina, cioè una maggiore difficoltà a utilizzare l'insulina in maniera appropriata. Una delle soluzioni più importanti per rallentare sia la tendenza all'aumento di peso, sia la tendenza all'irregolarità mestruale, sia la tendenza al diabete, è quella di fare regolarmente movimento fisico aerobico, questo lo raccomando a tutte le ragazze in ascolto, e avere un'alimentazione appropriata fin da giovanissima.
Ecco, soprattutto ci rivolgiamo a chi magari ci sta sentendo e riconosce questi sintomi magari propri della sua persona. Quindi, se avete veramente il dubbio di essere a rischio diabete, chiedete immediatamente al vostro medico, anche perché insomma si accorcia la vita di parecchio, non è vero?
Assolutamente, di 5-10 anni, ma accanto alla riduzione della vita, il problema non è tanto o non è solo accorciare la vita ai 5-10 anni, che non è poco, ma il numero di anni passati nella malattia. Oggi infatti le persone, i medici più avveduti, non parlano più di aspettativa di vita, ma di aspettativa di salute, perché che senso ha arrivare a 80-90 anni malatissimi, di peso a se stessi o agli altri per 15 anni? L'ideale sarà portare l'aspettativa di salute, cioè gli anni in cui noi ci sentiamo ancora pieni di benessere, di energia, di voglia di fare, a coincidere idealmente con l'aspettativa di vita. Ecco che se invece abbiamo il diabete, la nostra aspettativa di salute si accorcia ancora di più, quindi viviamo 10-15 anni in meno, ma ne perdiamo molti più vivendo da malati. Ecco che allora, come diceva giustamente, abbiamo un dubbio, parliamone col nostro medico. Basta fare un semplice esame della glicemia a digiuno, che è un semplicissimo prelievo di sangue. Se il valore è tra i 110 e i 125, bisogna correre di pari con un drastico cambiamento negli stili di vita. Se è superiore a 126 mg per decilitro, il rischio di complicanze cardiovascolari è in agguato. È anche importante in parallelo fare, sempre in questo prelievo di sangue, il dosaggio dell'emoglobina glicata, che è un marcatore di com'è il nostro controllo glicemico. Poi naturalmente, se il medico riterrà, farà la cura da carico, la cura dell'insulina, esami più sofisticati, ma insomma, con un semplicissimo prelievo che si può fare perfino in farmacia, possiamo immediatamente sapere se siamo già nella fascia di rischio o addirittura se la malattia è già in fase di progressione importante nel nostro organismo.
Dunque, per riassumere brevemente, se così si può fare, cerchiamo di capire quali possono essere le situazioni in cui uno si deve preoccupare veramente, quindi fare delle analisi o delle ricerche dettagliate per il diabete. In quali casi?
Allora, innanzitutto, come dicevo, quando si è sovrappeso e o quando si fa pochissimo movimento fisico, quando c'è una familiarità per diabete, mamme, nonne, fratelli, questo è senz'altro un suggerimento, perché ci può essere un'importante vulnerabilità, predisposizione di tipo genetico. Nelle donne, quando soffrono di micropolicistosi ovarica e quando si tende a consolarsi dei guai e delle frustrazioni della vita con qualcosa di dolce. Ecco, se la vita è dura, desolante o semplicemente noiosa, tutti noi andiamo a cercarci il cioccolatino, la caramella, la fetta di torta. Bene, dobbiamo sapere che questo bisogno di dolci va però a ipersollecitare il nostro sistema di regolazione della glicemia, e quindi, a furia di ipersollecitarlo, può predisporre poi alla comparsa del diabete, che, come abbiamo detto, è certamente una malattia silenziosa ma estremamente insidiosa e grave per le complicanze a lungo termine, che diventano poi irreversibili, che ci causa.
E allora, come al solito, tutti questi temi sui siti www.alessandragraziottin.it o www.fondazionegraziottin.org. Grazie, buon weekend, professoressa, un abbraccio.
Grazie a voi, a presto.
Grazie. Grazie.